stata molto interessante, noi sappiamo quanto è importante l'Italia, diciamo, questa cosa. Do subito la parola a Giovanni Corsini, che ci parla di come facendo gli italiani abbiamo anticipato l'Italia, quindi adesso ce lo spiega.
Sì, per farlo parto da una data che normalmente non si usa parlando di globalizzazione di media, cioè il 68, ma la cartina alle mie spalle vi dice qualcosa sul fattore umano della globalizzazione, che non sono soltanto le migrazioni più o meno forzate, ma anche questi episodi di simultaneità di stessi soggetti sociali, gli studenti, e degli stessi luoghi, le università, che entrano in mobilitazione nelle stesse settimane. Su come questo sia possibile sto ammorbando alcuni amici presenti da diverse settimane, anch'io, e quindi non mi dilungo sul perché, però mi sembra un problema abbastanza sottovalutato dagli storici, invece abbastanza interessante. Parlo di quello di cui devo parlare stamane, cioè dei media. I media che rappresentano una condizione necessaria per il contagio, per la diffusione delle notizie, per la sollecitazione di comportamenti imitativi, e quindi rappresenta una condizione necessaria, secondo me assolutamente non sufficiente, per il 68. Le immagini ridefiniscono le identità, danno nuovi significati ai contesti locali. Ci doveva essere l'offensiva del TED, se no quella foto non ci sarebbe stata. Quella foto, come sapete, cambia i sondaggi d'opinione dei cittadini americani rispetto alla guerra. L'altra l'ho messa solo perché ce l'avevo nella stanza mia, però è lo stesso ragionamento, cioè attraverso la diffusione dei media io do nuovi significati alle mie esperienze di vita, quindi ridefinisco il mio rapporto con il mondo. I media non sono soltanto comunicazione, diffusione delle cose, trasmissione delle notizie, ma entrano in risonanza anche con la nostra mente. Come arriva la televisione italiana al 68? Ora questi sono dati sui consumi italiani, ma do per scontata questa parte sulla centralità del consumo televisivo. Non consumiamo più gli statunitensi o gli inglesi, consumiamo meno di loro, consumiamo 4 ore di televisione al giorno in media, siamo un po' più di francesi e inglesi, ma insomma siamo nella media, non siamo delle eccezioni da questo punto di vista. La televisione, la RAI, monopolista di Stato, nel 68 arriva in due modi, l'ho preso assunto come esempio. Il primo è l'Odissea, introdotta da Giuseppe Ungaretti, che legge i versi di Omero. I canzoni se lo ricorderanno, che i giovani possono andare su YouTube, ce ne sono state in conseguenza anche molte imitazioni di Alighieri Moschese. È la RAI che prolunga la sua funzione di pedagogista ed educatrice degli italiani. È la RAI, è Mike Bongiorno, che insegna l'italiano agli italiani. Nel 1950 due terzi degli italiani, secondo le ricerche di Tullio De Mallo, parlano il dialetto come prima lingua, nel 1990 sono ridotti a meno di un terzo. Non ci riesce i libri, i giornali, i italiani leggono poco, i dati invece interessanti che abbiamo rispetto agli inglesi, francesi e tedeschi è quello, leggiamo pochi libri e pochi giornali, non ci riesce il cinema, il teatro, sono consumi troppo sottovari, non ci riesce la radio a insegnare l'italiano agli italiani nonostante gli sforzi di Mussolini, perché l'italiano della radio è un italiano scritto, un italiano abito, è un italiano che intimidisce il cittadino medio, ci riesce la televisione perché accanto alla parola ci mette il gesto, la mimica, la gestualità, e usa un italiano plurale, diversi dialetti, diversi personaggi. Questo è importante, la RAI insegna agli italiani un'identità linguistica plurale, si parla italiano ma si continua a parlare dialetto, si parlano italiani dialettizzati, dialetti italianizzati, c'è tutta un'altra gamma. Questo è importante perché dalla scuola di Francoforte, ma poi in Italia dopo la cura Berlusconi, abbiamo una certa tendenza a demonizzare la televisione. I media in genere, la RAI, in questo esempio che sto facendo, danno identità plurime, miste, flessibili ai suoi utenti, perché l'utente non è mai una tavola rasa che viene indottrinato dalla televisione. E il consumo televisivo è sempre un negoziato, come anche il consumo di parola scritta, questo lo sappiamo meglio, tra quelli che sono i miei contesti mentali, culturali, sociali, relazionali, e come io consumo il prodotto televisivo, che quindi viene letto da diverse persone in modi diversi. Questa è la posizione centrale del cultural studies di building anche la scuola di Stuart Hall. Quindi pluralità è un concetto importante. Questo è il primo modo, l'Odissea, di la televisione pedagogista. Poi c'è il secondo modo, che la famiglia Benvenuti, uno sceneggiato televisivo con Enrico Maria Salerno, la cosa più nota alle cronache è quello che impersonava il figlio, che è Giusto Ferravanti, che poi è stato il protagonista nero, è la rottura di un tabù. La vera TV di Bernabei non voleva che la famiglia italiana diventasse protagonista, entrasse in scena, doveva essere l'oggetto di questa pedagogia del maestro Manzi, dei Malavoglia, della Cittadella, di tutte queste sceneggiate televisive, in anzi come messi vi ricordano, non doveva essere protagonista. Si rompe con la famiglia Benvenuti un tabù che poi ci porta tutti a due nomi che ha detto Giuseppe, uno è Dallas. Dallas nel 1981 arriva in Italia, fa un fiasco su Rai 2 perché non lo segue nessuno, lo prende il canale C, e allora è al bordo della sua avventura imprenditoriale, lo mette in prima serata e dice in contemporanea con la Veglia e diventa il successo di l'effetto subliminale di Dallas, che poi ci porta al Grande Fratello e agli altri talent show di ora, è di cancellare la storia, perché è una vicenda che potrebbe avvenire in qualsiasi contesto spazio temporale, e di cancellare la politica. La realtà, la vita è un microcosmo di individui in perenne conflitto tra di loro, le loro vie d'uscita, le loro soluzioni sono sempre individuali, ci sono soggetti collettivi, non ci sono i sindacati, non ci sono i partiti, non c'è la politica, quindi un eterno presente individualizzato. Ecco perché ci sono questi passaggi che poi ci portano poi al Grande Fratello. Il Grande Fratello è il passaggio ultimo di questa parabola in cui si divizza, si fa entrare nello star system l'uomo valore. Più sei un ragazzo o una ragazza che non sa fare niente, che non ha abilità, che non ha talento, che non sai nemmeno rispondere a quei quiz astrusi di Mike Buongiorno, ma proprio perché sei l'uomo medio, l'uomo comune, la donna di tutti i giorni, vieni qui e diventi una star. Quello che la commessa, quel ragazzo di campagna, poteva soltanto sognare ai tempi della palla e televisione pedagogica, questa è una citatissima frase di Umberto Eco proprio su questa differenza, diventa invece un'altra cosa perché rende protagonista l'uomo comune. E mentre la vecchia commessa poteva soltanto sognare di diventare una delle gemelle chieste, la nuova commessa dei nostri tempi ha un'alternativa di vita. Gli può succedere e affondano i provini, i vari grandi fratelli, i vari talent show, perché la televisione può davvero cambiare la mia vita, anche se non so fare nulla, anzi soprattutto se non so fare nulla. Tutto questo la televisione non lo crea, lo rispecchia. I media sono sempre l'amplificatore di processi che avvengono nella realtà. Ho messo queste due tendenze, questa è la prima. Fino agli anni 50 la modernizzazione di questo paese significa il venir meno di un luogo comune dei demografi, e cioè la famiglia patriarcale, multipla, estesa, mediterranea, la grande famiglia mezzatura. Ecco, quello comune scompare, ci sono molti demografi che ritengono non sia mai esistita, ma questo ci porterebbe lontano, però da queste statistiche noi vediamo che diminuiscono le famiglie estese e crescono i solitari. Solo per un terzo sono degli uomini se sono giovani, per due terzi sono anziani. Sono il processo, la ricaduta di quella frammentazione delle famiglie che espellono questi anziani e li portano a vivere da soli. L'Italia degli individui, ecco che cominciano a farsi gli italiani e si fa un po' l'Italia, poi cercherò di attivare meglio la... Questa è la secolarizzazione. Nel 1974, la coincidenza, ma noi storici come detective non dobbiamo per mestiere credere alle coincidenze, l'anno del referendum sul divorzio, i matrimoni in Italia cominciano a calare e continuano a calare. Sia civili sia religiosi si connettono, come vedete nella parte inferiore del grafico, all'innalzamento dell'età media. Ci si sposa più tardi, ci si sposa meno. Unioni di carta, singoli, sono tutti processi che noi ereditiamo dal nord Europa, non li creiamo, semplicemente ci globalizziamo, partecipiamo a delle trasformazioni demografiche che si originano lontano in Italia e che in Italia hanno una loro strada. Questi individui negli anni 70 scelgono la politica, è l'età della mobilitazione. Io cito soltanto questa solita sequenza che dice pensioni, riforma delle pensioni con i minimi, le pensioni minimi 1969, legge Fortuna Baldini sul divorzio 1969, statuto dei lavoratori 1970, articolo 18, istituzione delle regioni 1970, introduzione dell'IRPEF, dell'anagrafe tributaria 1971, inizio, avvio del sistema del Servizio Sanitario Nazionale 1974, nuovo diritto di famiglia con la parità del mondo 1975. La politica italiana allora funzionava. Molte note, interpretazioni parlano della contrapposizione società civile e società politica. Ovviamente tutte queste riforme, quasi tutte, hanno poi creato altri problemi, a partire da quella delle pensioni, però il sistema politico reagiva, c'è un ciclo della politica che trasforma l'Italia, non parlo di scioperi, della monocamera, ci sta tutto dentro. Questo ciclo si esaurisce alla fine di quel decennio, a Berlinguer parla di austerità, Lama parla di sacrifici, quel protagonismo per cui gli operai italiani parlavano di non monetizzazione della salute, egualitarismo salariale, 150 euro, tutto quello finisce. Allora i media leggono questa cosa con un riflusso, perché dicono, con la loro lente deformata dalla politica, che tutto quello che si è lottato dalla politica è un riflusso. A Milano da bene, negli anni 80 ci si chiama così. Quello che dicono in realtà è che è un flusso verso questa cosa qua, di cui Giuseppe Berta, oggi Messori, che Riccardo Smacciano già parlato, cioè la terza Italia, la piccola e media impresa, il lavoro autonomo, il popolo delle partite IVA. Quei giovani individualisti del 68, percorsa e poi abbandonata, presa la decisione fatta per la politica, vanno nell'autoimprenditoria, diventano imprenditori di se stessi e danno vita a questo sviluppo dell'Italia. Tutto questo sono gli addetti, perché noi sono le cose che sappiamo bene, la centralità di questo sistema. Ci sono due modi di leggere questa trasformazione. Questo è quello basso, che tutti noi facciamo di silo da lì, cioè di dividere le classi sociali italiane in base al reddito e in base alla modalità di formazione del mondo. E quindi se sono liberali, se sono questi grandi attori economici. Questo invece è quello che segue la televisione commerciale. Questa è la mappa semantica a rischio, dicono delle maggiori società di richieste di consumo. Sulla base di questa mappa, da circa 10 anni, le imprese italiane, straniere e multinazionali investono milioni di euro in spot che viene inserito in quel mercato, l'audience per gli inserzionisti di cui parlava Giuseppe un attimo fa. La cosa interessante di questa classificazione dell'Italia è 18 tributi consumatori e che non c'è una parola sul reddito, non c'è una parola sulle ricchezze, sono stili di vita. Vedete agli estremi di questo quadrato ci sono valori, protagonismo contrapposto a marginalità, inerzia contrapposto ad azione, donazione agli altri contrapposta a egocentrismo. Su queste rotte espositive si dispongono stili di vita, capitale sociale, cioè quantità e qualità delle pubbliche relazioni che io intrattengo con gli altri nella vita quotidiana, e quindi mia propensione al consumo e quale tipo di consumo. Su questa mappa gli inserzionisti decidono in quali programmi televisivi mettere i loro spot, i loro programmi iscritti dentro, come facevano, hanno cominciato a fare progressive. Ecco, tutto questo io ve lo suggerisco, ve lo propongo alla discussione, perché poi, come vedete, in questi stili evolutivi non vi sto a raccontare tutte queste categorie, ma ci raccontano di un modo di vedere l'Italia in base al suo spezzettamento individualistico, di cui a partire dagli anni 80 chiese, partiti e sindacati non sanno niente. L'unica che lo sa è la televisione commerciale, perché fa questo monitoraggio ogni mattina che Dio mette in terra. Quando Berlusconi arriva in politica, ci arriva non sulla base di Emilio Fede che non converte nessuno, ci arriva sulla base della conoscenza dei mutamenti quotidiani, degli stili di vita, dei valori, della professione non solo di tutta questa gente, e modula il suo messaggio, la sua comunicazione politica su questa base. Questa è la forza che c'era un uomo politico, quindi arrivo alla conclusione, che avrebbe potuto essere l'interprete di quell'Italia dei piccoli parlava la Berta già stamattina, cioè di quell'Italia del popolo delle partite, ma quello è per prima Craxi, perché si trova al momento giusto e al posto giusto. Craxi non lo fa perché cosa fa? Fa il vecchio patto comunista, no? Col monopolista di turno, Berlusconi, come diceva il Far West, di cui parlava Giuseppe un momento fa, cioè è il vecchio stile, invece di proporsi come espressione della rappresentanza di questa nuova Italia che non ce l'ha, perché è fuori dal Confindustria, perché è fuori dai sindacati, perché è fuori da tutto il mondo della politica, Craxi fa il patto col potente di turno che favorisce il farese televisivo, che porta allo strangolamento dei piccoli nel mercato televisivo e naturalmente poi alla riproduzione di questa situazione. Ecco perché poi quando Berlusconi, quando arriva in politica, riesce, perché sta a luce avanti agli altri sulla base di questa esperienza a Vinci, ma non riesce a fare quella famosa rivoluzione liberale che rimane sempre inattuata, perché quei piccoli, quella terza Italia, è ancora oggi senza rappresentanza. Quella specie di patto vecchio stile stretto con Craxi negli anni Ottanta rimane un suo peccato originale, gli impedisce anche a Berlusconi di pensare a una nuova politica, a una nuova sbocco rappresentanza di questa Italia che resta ancora oggi non rappresentata. Finisco, e sono stati dei tempi, su una parola sul futuro. Il futuro sarà tutto diverso, credo, poi ascolteremo anche il giudice. Mio figlio, che ha 13 anni, non guarda un minuto di TV generalista, non guarda le Rai, le Mediaset, non guarda nemmeno Sky, guarda le cose. Allora abbiamo una trasformazione abbastanza accelerata verso quello che i sociologi chiamano il narrow test, invece del prodotto test, quello tradizionale dell'emittente di Stato privata. Noi abbiamo prima la pay per view non più generalista ma limitata, per la quantità per cui l'appassionato di pesca d'altura si guarda sul canale di pesca d'altura. Ma questo io credo, la mia modestissima opinione, è solo un passaggio verso un modo di fruizione assolutamente frammentato e disgregato di media, qualsiasi essi possano e potranno essere, attraverso il computer, il web, il telefonino, il tablet, quello che sarà, ma noi avremo un mercato assolutamente disgregato, con effetti negativi di una visione frammentata del mondo. Questi ragazzi non guardano più un film dall'inizio alla fine, guardano quella scenetta che si sono raccomandati col tantam orale, o telefonico, o da social network, e hanno quindi una difficoltà da incompetenza a attingere a fonti invece qualificate che ricostruiscano, perlomeno diano spesso di profondità a questa visione del mondo frammentata. È una visione sempre presente, sempre nel presente, anche qui continuiamo a avere degli effetti da battaglia spontanea di schiacciamento della realtà, di appiattimento sul presente, e sono nomadi. Il tempo medio, secondo le inchieste degli Stati Uniti, per cui visitatore normale sta sul web sulla stessa pagina 3,5 minuti, e quindi questo vuol dire nomadismo, cioè una fruizione culturale che è estremamente mobile, incapace di fermarsi. Quindi frammentazione, nomadismo, presentismo sono tutti aspetti negativi. L'aspetto positivo, qual è? L'aspetto positivo è quella rivoluzione liberale del mercato, cioè non ci saranno più grandi emittenti televisivi. Ci sarà un mercato bruciante, un vespaio di emittenze televisive. Il compito della politica sarà molto più importante e più complicato di prima, perché sarà di fissare le regole di qualità, di bene pubblico, di creare quella famosa visione profonda, complessiva del mondo. È una cosa molto difficile, senza ricadere nello stato etico e quindi in varie vizie e deformazioni totalitarie, ma ritagliarsi un ruolo apparentemente più leggero, perché non sei tu che la fai in una persona, la televisione, ma sei tu che devi incaricare, sottolineare, monitorare, implementare quotidianamente le regole della qualità esercitata in vantaggio del bene pubblico, che non vuol dire statale, ma vuol dire il bene della collettività. Ho finito. Questa lezione della mappa sinottica UNESCO la devono imparare i politici. Bisogna parlare agli individui. Non devi più pensare di difendere il posto di lavoro, devi pensare di tutelare, far crescere il lavoratore, che vuol dire anche probabilmente non garantirgli sempre di esserci, non dire di rimanere sempre nella stessa fabbrica, ma di essere protetto e spinto, incoraggiato a fare quello che nella mia infanzia è stato forse il comunismo, e cioè fare un mestiere che mi piace. Grazie.